45esima lezione, parte prima. Continuiamo il discorso sul testo, la dottrina di Gesù, il suo valore permanente, la sua importanza permanente. Nel testo, Brentano intende presentare un bilancio e poi offrire un aiuto a quanti si trovano nelle stesse condizioni in cui egli stesso venne a trovarsi come prete della Chiesa Cattolica e poi come ex prete. Quindi non vuole essere soltanto un bilancio puramente scientifico, ma vuole fornire un aiuto anche per quanto riguarda l'orientamento delle persone, dei sacerdoti o ex sacerdoti che si trovano nelle stesse condizioni in cui si trovò egli stesso. Per portare avanti questo obiettivo nella maniera più rigorosa possibile, nella maniera più scientifica possibile, Brentano si confronta anche con Blaise Pascal e con Nietzsche, e in particolare con Pascal e la sua apologetica del cristianesimo. Cerca, tra l'altro, di portare a sistematizzazione compiuta i pensieri di Pascal, rimasti, come è noto, in forma frammentaria, incompiuti appunto nella loro articolazione discorsiva. Castel ammette da parte sua di aver aggiunto soltanto un breve schizzo conclusivo al testo, a pagina 10 della sua introduzione, che Brentano aveva redatto per altri scopi e in altro contesto. Nella prefazione di Brentano, comunque, vengono spiegati in maniera sufficientemente chiara i motivi, le ragioni di fondo della stesura di questo testo e appunto dell'articolazione discorsiva di questo testo. Brentano, dopo aver offerto, ripercorso molto sinteticamente le principali tappe della propria formazione come prete cattolico, come teologo cattolico, chiarisce di essere mosso in questo suo lavoro dal desiderio di an chiarire antichi problemi, di riprendere in mano ancora per una volta antichi problemi che lo hanno sempre travagliato e spinto a diventare prete, prima prete e poi ad abbandonare il cattolicesimo. Precisa innanzitutto di non volersi collocare tra i fautori del cosiddetto modernismo religioso, in voga soprattutto verso la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, il primo decennio del Novecento, e di essersi tenuto lontano da loro, pur riconoscendo alcuni aspetti e buone intenzioni di alcuni dei loro migliori esponenti. Non intende essere comunque considerato come un sovversivo, e questo lo esplicita a chiare lettere, non vuole essere considerato un rivoluzionario. Il suo intento non è quello di rappresentare una rottura, di stabilire un fossato con la Chiesa Cattolica e con il cristianesimo. Egli lo precisa ripetutamente. E poi, proprio per queste ragioni, proprio per il fatto che non vuole essere un sovversivo, egli trae un bilancio, si tratta di un bilancio della sua vita, della sua ricerca, della ricerca di tutta una vita. Perciò egli scrive: costruisco non su basi moderne ciò che scrivo e mi sono limitato ad analizzare i Vangeli, quasi prendendo in considerazione esclusivamente i racconti dei Vangeli come un affidabile documento di ciò che pensava e volle Gesù. Questo a scanso di ulteriori equivoci, perché proprio nella seconda metà dell'Ottocento e verso la fine dell'Ottocento, nell'ambito del cristianesimo, soprattutto nell'ambito della teologia protestante, ma in Europa poi anche per quanto riguarda il modernismo religioso, c'erano dappertutto, un po' dappertutto, tendenze volte a minimizzare, a relativizzare il contenuto dei Vangeli e a ridurre il contenuto dei Vangeli ad espressione mitologica di una determinata fede religiosa. Brentano non intende collocarsi su questa linea, non intende porsi in questa prospettiva. Come conclusione, proprio per queste ragioni, per chiarire meglio gli intenti di fondo di Brentano e per avere un quadro sufficientemente chiaro dell'esito conclusivo delle ricerche di Brentano, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con il cristianesimo storico, possiamo qui prendere in considerazione e utilizzare alcune testuali parole scritte da Brentano, in cui Brentano cerca di rispondere ad un'ipotetica domanda posta da David Strauss, David Friedrich Strauss. Si tratta della pagina 18 del testo di Lere Jesu. E questo viene svolto da Brentano, questo discorso, nell'intenzione, per quanto possibile, di chiarire questi problemi e soprattutto, se si tiene presente, questo emerge soprattutto se si tiene presente il testo sull'origine della conoscenza morale che abbiamo già ripetutamente affrontato e analizzato per cogliere appunto il discorso dell'origine dei nostri conoscenze, delle nostre conoscenze di ciò che è bene e di ciò che è male, e proprio se messo a confronto quel testo, cioè il testo del 1889, frutto di una conferenza tenuta a Vienna, e il testo del 1916, pubblicato postumo nel 1922, si vede come tra i due testi ci sia una piena sintonia, una piena convergenza tra le dottrine etiche del cristianesimo esposte e presentate nel volumetto sull'origine della conoscenza morale e il testo del 1916 sulla dottrina di Gesù e la sua importanza permanente. Lo stesso Brentano lo avverte, lo stesso Brentano lo scrive, parlando di piena sintonia, cioè piena armonia tra i due testi, tra le due opere. Ma torniamo a Strauss, perché Brentano svolge questo discorso partendo appunto da una posizione, da alcune posizioni di David Friedrich Strauss. Strauss, nato nel 1808, morto nel 1874, nella sua opera principale, data alle stampe nel 1835, intitolata Vita di Gesù, giungeva a negare il carattere soprannaturale di Gesù e dei principali dogmi del cristianesimo e di conseguenza riduceva il cristianesimo ad un mito, ad una espressione mitologica. Strauss, in particolare, vedeva in Gesù e nei suoi miracoli, proprio per queste ragioni, dei miti. Queste tesi di Strauss poi faranno di Strauss il capofila, per così dire, della cosiddetta sinistra hegeliana. E in questo testo Strauss oppone il panteismo della filosofia moderna al teismo del cristianesimo, privilegiando appunto il panteismo della filosofia moderna. E questo aspetto veniva accentuato da Strauss nell'ultima sua opera, data alle stampe nel 1872, e intitolata L'antica e la nuova fede. In essa, cioè in quest'ultima opera, Strauss giungeva a dire che ormai non siamo più cristiani. E da questo testo, da questa affermazione che Brentano trae spunto per precisare le proprie posizioni e per prendere decisamente le distanze da Strauss, per affermare che non condivide in nessun modo, in nessun motivo le posizioni di Strauss. Anzi, Brentano intende collocarsi su di una posizione nettamente antitetica a quella di Strauss. Non a caso già il titolo del volume, già nel titolo del volume Brentano parla della dottrina di Gesù e dell'importanza permanente della dottrina di Gesù. Strauss affermava di non essere più cristiano, che non siamo cristiani. Per Brentano, Strauss si è chiesto se siamo ancora cristiani E se possiamo ancora affermare di credere in un unico Dio ed ha risposto, secondo Brentano, negativamente a tutte e due le domande. La visione cristiana e teistica del mondo, ad avviso di Strauss, secondo Brentano, sono superate. Questa posizione per Brentano è oggigiorno un singolare misconoscimento del vero atteggiamento che si ha e si deve avere nei confronti del cristianesimo e del teismo. Anche a prescindere dal fatto, secondo Brentano, che il Dio invisibile, come un tempo, anche oggi è visibile nelle sue opere, si sperimenta sempre lo spirito della dottrina e dell'alta personalità di Gesù, come i Vangeli ce la presentano. La potente impressione poi che questa dottrina, lo spirito e l'alta personalità di Gesù suscitano non ha uguali, tanto, dice Brentano, che ogni spirito nobile, ogni spirito, quanto più nobile esso è, si rivolge a Gesù e tende a lui. In effetti, continua, invece di chiedersi con Strauss se siamo ancora cristiani e se crediamo ancora in Dio, dobbiamo piuttosto interrogarci e chiederci se siamo già cristiani e se già crediamo in Dio. E queste domande per Brentano si possono fare e possono essere fatte se nel nostro io più profondo, nel nostro intimo più profondo, nella nostra realtà più intima, ci chiediamo cos'è la dottrina di Gesù e cosa ci chiede e cosa comporta avere un unico Dio e nessun altro Dio al di fuori di esso. Questa è la corretta domanda che bisogna porsi, cioè piuttosto, dice Brentano, cosa ci chiede la dottrina di Gesù, cosa ci chiede a noi, qual è l'impegno che richiede e cosa comporta a vari livelli questa richiesta, questa esigenza. Per queste ragioni non è superata la dottrina di Gesù e non è superato il teismo, se lo si intende nella sua armonia e nei suoi tratti essenziali. Si tratta della vera dottrina di Gesù nella storia, che nella sua pienezza non è mai stata realmente raggiunta, mai realmente raggiunta nella vita per via della debolezza umana. Cioè, quindi questa è la corretta impostazione del discorso, questa è la domanda che bisogna farsi, non tanto la domanda di Strauss che non tiene conto della situazione presente, non tiene conto che oggigiorno c'è questa potente impressione che la dottrina di Gesù e l'alta personalità di Gesù suscitano in noi, e questo nei Vangeli, indipendentemente da ogni considerazione filologica, da ogni considerazione, per così dire, in ogni interpretazione, appunto. Se si prendono in considerazione i Vangeli e i racconti che i Vangeli ci presentano della dottrina di Gesù, della personalità di Gesù, del suo modo di agire, ci si accorge, appunto, che dobbiamo reimpostare diversamente il discorso e dobbiamo chiedere a noi stessi, cioè interrogarci nel nostro io più profondo e vedere cosa ci chiede questa dottrina, cosa comporta questa dottrina per noi e qual è il compito, qual è appunto ciò che dobbiamo realizzare alla luce di questa dottrina, che Brentano ancora una volta trova in piena sintonia con i risultati raggiunti nel testo sull'origine della nostra conoscenza morale. L'espressione tedesca è piuttosto precisa, in vollen Einklang zu bringen, cioè portare in piena consonanza queste dottrine etiche della dottrina di Gesù, le dottrine etiche fondamentali, cioè del cristianesimo, con le esigenze della ragione, e E questo era un risultato appunto già raggiunto nel 1889, che qui Brentano ripropone in pieno, riattualizza in pieno.